Il nostro prossimo ospite è Angelo Stefanini, medico, ha lavorato per anni con ONG in Africa, ha insegnato all'Università di Leeds nel Regno Unito, in università in Uganda, infine anche a Bologna. A Bologna ha fondato il Centro di Salute Internazionale, nella Palestina occupata è stato coordinatore dell'OMS nel 2002 del Programma Sanitario Italiano tra il 2008 e il 2011. Dal 2015 è un volontario del PCRF, che è il Palestinian Children Relief Fund, con cui ha compiuto delle missioni periodiche nella striscia di Gaza, collaborando al rafforzamento del sistema sanitario locale. Proprio del sistema sanitario andiamo a parlare con lui, quindi Angelo Stefanini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. La lunga presentazione della tua persona e delle tue attività aveva la finalità di spiegare a chi ci ascolta che stiamo parlando con una persona estremamente competente sugli aspetti sanitari della Palestina e di Gaza. Allora, noi vogliamo cominciare riarrotolando un po' il nastro. Com'era la situazione della sanità a Gaza prima del 7 ottobre?
Prima del 7 ottobre il sistema sanitario risentiva del blocco a cui Gaza era stata sottoposta fino al 2007, cioè da 16 anni, blocco che impediva l'entrata e l'uscita di qualsiasi cosa se non per permessi speciali, sia persone che materiali, ovviamente mettendo la sanità, il sistema sanitario in crisi, perché senza pezzi di ricambio, senza aggiornamenti per il personale, senza i farmaci adeguati, insomma tutto quanto una regione, un paese importa dall'estero per sostenere, alimentare il sistema sanitario, era impedito. Quindi una cosa che però devo dire è la mia sorpresa, che poi è diventata un'abitudine, era quella di frequentare professionisti e visitare strutture del sistema sanitario, che era assolutamente all'altezza della situazione, potrei dire, fatti ovviamente i dovuti distinguo, perché il personale, soprattutto sia medico, clinico che dirigenziale, l'ho sempre trovato di una qualità eccellente. Allora, la situazione era quella che potete immaginare, di un sistema sanitario bloccato, menomato, sia dal punto di vista operativo che anche dal punto di vista psicologico, perché il principale lamentela che i miei colleghi mi facevano erano che non potevano partecipare, uscire, andare a conferenze, confrontarsi con altri per aggiornarsi, e anzi utilizzavano me come insegnante, diciamo così, per aggiornarli su quanto avveniva. È chiaro che potevano utilizzare l'internet, però sapete anche voi che non è equivalente a un confronto personale tra persone, tra professionisti.
Questi professionisti si erano formati a Gaza dal punto di vista universitario?
Allora, questi professionisti erano tutti palestinesi, ovviamente, come la maggioranza dei palestinesi anziani, diciamo così, si erano formati nei paesi dell'est durante il periodo dei due blocchi, ma erano molto, molto competenti, perché proprio una politica del governo dello Stato palestinese è sempre stato quello di centrare, potenziare l'attività del sistema, sia sanitario che scolastico.
Ecco, i più giovani, per esempio, dove si erano formati invece?
I giovani si erano formati alcuni in Israele, pochissimi, ma anche nelle università palestinesi, perché a Gaza, ad esempio, c'erano, purtroppo devo dire c'erano, perché adesso sono quasi tutte rase al suolo, alcune università come Al-Azhar e altre, come quella Islamic University, che avevano un'ottima scuola di medicina. E anche nella Cisgiordania, ricordo quella di Nablus e anche Ramallah, quindi si erano formati Birzeit University non dal punto di vista medico ma dal punto di vista di politiche sanitarie, sono delle eccellenze a livello regionale e direi in qualche caso anche a livello internazionale.
Ecco, di tutto questo cosa rimane adesso?
Di tutto questo mi si stringe molto il cuore e tutte le volte mi commuovo, ma rimangono, dal punto di vista strutturale, rimangono 17 ospedali su 36 che a malapena funzionano, dico malapena perché insomma sono stati tutti comunque colpiti e danneggiati. Rimangono 68 su 177 centri sanitari, che erano le strutture che io visitavo e che cercavo di aiutare particolarmente e che mi hanno sempre lasciato un'ottima impressione, che ultimamente, ad esempio col PCRF, avevamo portato avanti un progetto di informatizzazione per il sistema informativo sanitario, e l'ultima volta che ero tra loro in un paio di centri sanitari giù proprio a Canyonis, nell'agosto del 2023, la mia soddisfazione era di non vedere più quelle enormi stanze piene di fogli di quaderni del sistema sanitario, ma di vedere il personale, i dirigenti che utilizzavano il sistema informativo online. Come è ridotto? Questo dal punto di vista strutturale, dal punto di vista diciamo così dei pazienti, delle persone, ci sono oltre 15.000, mi pare 15.500 pazienti critici che richiederebbero un'evacuazione medica, un trasferimento all'estero perché non possono essere curati, soprattutto oncologici e traumatologici. E ovviamente c'è una carenza quasi totale di farmaci. La cosa più sentita ovviamente dai chirurghi, anche dai pazienti, è la mancanza di sangue, la mancanza di sangue da poter trasfondere, perché la stragrande maggioranza dei pazienti che affollano i pochi ospedali rimasti sono traumatizzati e hanno bisogno di trasfusioni.
Ecco, un'ultima domanda, abbiamo proprio poco tempo, però tu da tanti anni hai sollevato il problema dei farmaci, cioè i palestinesi avevano degli obblighi prima del 7 ottobre, già prima del 7 ottobre, di acquistare dei farmaci in un determinato modo. Riesci in pochissimo tempo a spiegarci questa cosa?
La questione dei farmaci, o di quella che è stata chiamata l'economia prigioniera, l'economia farmaceutica prigioniera, è veramente un aspetto desolante di quello che è stato il fallimento degli accordi di Oslo.
Ecco, dici in un minuto cosa succede.
Il protocollo di Parigi, parte del protocollo di Oslo, in pratica concedeva a Israele di vendere i prodotti nel mercato palestinese, traendo lauti profitti, senza pagare alcun prezzo per l'occupazione e per i danni che ovviamente essa procurava, perché i palestinesi continuano a dipendere per importazione e esportazione dalle politiche delle leggi doganali e dei servizi israeliani. Il prezzo dei farmaci è fissato in base alla standard di vita di Israele. E quindi potete immaginare, Israele ha un PIL estremamente superiore a quello dei palestinesi, e quindi i farmaci sono estremamente costosi. I farmaci prodotti dalla Palestina, che non sono pochi, soprattutto quelli analgesici e quant'altro, non possono essere esportati perché Israele, motivando per questioni di sicurezza, non consente che questo avvenga.
Grazie moltissimo, ci dobbiamo fermare qui, quindi siamo in una situazione dove la Palestina produceva dei farmaci, pochi, ma non poteva neanche esportarli. Israele aveva il monopolio totale sulla vendita dei farmaci in tutta la Palestina, Gaza e Cisgiordania, e i prezzi erano quelli stabiliti da Israele sul livello di vita israeliano e quindi prezzi difficilmente abbordabili dai palestinesi. Ci fermiamo qui.
Grazie ancora, grazie Angelo Stefanini, medico.